Siamo Maurizia Scaletti
e Colm Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast.
Mamma e papà all'ultima spiaggia, bentornati! Oggi siamo in un posto speciale, siamo ospiti sulle colline sopra la Vis a Masopoli e stiamo ammirando la Valle dell'Adige da questa magnifica terrazza in compagnia di Valentina.
Buongiorno a tutti e bentornati, grazie Valentina. Valentina Togno, una delle gestrici, che brutta parola, una delle persone che portano avanti il grande lavoro di Masopoli, ma non solo in realtà, perché proprio adesso ci raccontava che le cantine sono tre. Buongiorno Valentina.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie di averci ospitato qua. Abbiamo chiesto questa intervista a Valentina perché lei è anche una mamma di tre.
Di tre.
Quanti anni hanno?
Allora, a me piace definirli con le vendemmie, ricordarli con le vendemmie, quindi vendemmia 2001, 2005 e 2010.
Fantastico!
Ho una figlia che si è appena laureata e la più piccola sta iniziando le superiori.
Perfetto, quindi un ottimo target per l'argomento che volevamo trattare oggi con te. Questa puntata fa parte di una serie di un arco narrativo sul vino, o meglio sull'uso e consumo di alcol e educazione, perché la domanda che ci siamo posti è come possiamo educare i bambini e poi i ragazzi, ma fin da piccoli, come possiamo educarli ad un uso consapevole, responsabile del vino, nel caso appunto della puntata di oggi, e dei superalcolici o comunque dell'alcol in generale. Ne parleremo.
La nostra idea è di gioire per la qualità, non per la quantità.
Anche il mio obiettivo è la qualità e non la quantità.
In generale. Sia il lavoro che... Ok, allora volevo chiederti se ci puoi raccontare della tua esperienza in cantina con genitori e figli. Quindi, quando vengono a fare le visite, tu hai avuto un'idea che mi piace molto e vorrei che ce la raccontassi.
Sì, ho voluto coinvolgere i ragazzi perché prima i genitori arrivavano, i bambini venivano lasciati nel cortile a giocare, qui il posto ce n'è, quindi non era un problema, e con i genitori facevamo le visite e le degustazioni. Però ho voluto cambiare dopo il Covid e ho creato questo tour famiglia, dove la visita e il tour è concentrato sui bambini. Quindi io parlo solo ai ragazzi, ho fatto tour dai 3 anni fino ai 14, e dove spiego ai bambini come si fa il vino, il lavoro che c'è dietro il vino, la fatica, e do importanza su quello che è sul prodotto, ovviamente. E finisce con la degustazione, dove i ragazzi degustano il succo, e ci tengo a dire degustano, quindi imparano come si assaggia e si degusta. Cosa vuol dire? Che non lo metti subito in bocca, ma prima lo studi con gli occhi, poi col naso, e poi finalmente solo alla fine lo metti in bocca. E questo ha portato è un'ora di tour, quindi immaginatevi i bambini un po' più piccoli, ma senza nessun problema, e si crea questo gioco anche tra mamma e i figli, dove loro degustano ovviamente i vini e i ragazzi il succo, e parlano di una cosa che stanno facendo insieme. Rimane un bel ricordo per entrambi, e secondo me è un bel modo per iniziare il discorso su come bere il vino. Non piace mai usare la parola bere, ma degustare.
Degustare, sì, fa proprio la differenza, penso.
Quella è una differenza fondamentale.
Sottolinea piacere. Degustare il vino è bere il vino alla ricerca del gusto, delle sensazioni, e anche di fare un'esperienza fantastica.
E ti prendi il tempo, perché cos'è che vedi? Che vengono, assaggiano due calici. Ma ripeto, dura un'ora la visita, ti prendi il tempo per... Che è diverso quando vedi il genitore bere a tavola nel pasto, dove è tutto più, più veloce, perché chi ha figli in 10 minuti mangia.
Sì,
e quindi il calice di vino che puoi bere è sempre molto veloce, oppure lo vedono nei momenti delle feste, ok? Quando vengono qua lo vedono in un momento ancora diverso, dove sembra quasi una lezione, dove devono imparare e imparano qualcosa.
Ecco, questo è il punto che ci interessa, no? Che cosa possiamo far vedere ai bambini affinché loro imparino? Abbiamo diversi esempi e diverse esperienze anche purtroppo di feste per bambini, quindi scolastiche o di altro genere, in cui poi alla fine gli adulti finiscono, no, per bere, e quello che vedono i bambini è che gli adulti per divertirsi alla festa bevono fondamentalmente, e questo chiaramente è un messaggio che noi non condividiamo per niente. Oppure anche il bere a casa, magari appunto in quantità anziché per la qualità di ciò che beviamo. E credo che questo sia un messaggio che diamo ai bambini proprio sbagliato. Che messaggio dovremmo dare loro?
Allora, io da piccola sono andata in una famiglia tedesca e lì la mamma beveva questo litro e mezzo di birra, le loro birre medie, che erano bicchieri spaventosi, e io non ero abituata a vedere una donna che bevesse così tanta birra, perché mia mamma beveva un calice di vino. Quindi la normalità di quello che ti vedi, che vedi, quindi se sono abituata che a tavola, nei pasti, i miei genitori bevono un bicchiere di vino, mi entra nella normalità del pasto, non ci fai così caso. È ovvio che se invece vedo la mamma che beve, la mamma e il papà bevono con gli amici, anche lì bisogna, secondo me, riuscire a far capire il momento. Il divieto non è mai giusto, secondo me, perché vietare una cosa la rende solo più appetibile, ma vedere la mamma e il papà in una festa che possono bere, che bevono, ma sentire il papà che dice «Beh, ma adesso io mi fermo perché poi devo guidare», o il aspetta che adesso mangiamo, sì, abbiamo fatto l'aperitivo, però il prossimo lo bevo quando mangio, questo insegna. Quindi può succedere che vedono la mamma o il papà più allegro, e va sempre contenuto, secondo me.
Non
è un bel ricordo. Il vino deve essere un ricordo sul quotidiano, ma un ricordo bello.
Come hai affrontato questo argomento, questo tema con i tuoi figli?
Pensavo di averlo affrontato bene, okay. Perché ovviamente è una cosa che in casa si parla sempre. Quando i miei figli sono arrivati all'adolescenza, pensavo di averli preparati, il non devi mescolare, calcola sempre la gradazione di quello che stai bevendo, non sballarla, non partire. Se bevi la birra, bevi due birre e ti fermi. Non incominciare a fare vino, birra, gin tonic, poi torni alla birra. Conta sempre il numero di bicchieri che bevi, perché devi imparare a tararti. Questo secondo me è un passaggio fondamentale. Se noi pensiamo, quando i bambini sono piccoli, per un momento paragono il vino al cibo. E ci sono le ciliegie. Il bambino piccolo vuole mangiare 30 ciliegie. Tu cosa dici? No, ne mangi 2, ne mangi 3. Alla fine il bambino ne mangia 20, fa la prima indigestione, e lì come intervieni? Mentre raccogli il vomito, hai visto che hai mangiato troppe ciliegie. Non è che vieti le ciliegie, dici le hai mangiate troppe. E la prossima volta che gli proponi le ciliegie, gli dici, ti ricordi? Mangiane 3. E è così che insegniamo nel cibo a controllarci. Perché tendenzialmente l'uomo va sempre oltre. Datemi la cioccolata e lì non mi fermo. Quindi cosa fai? O non compri la cioccolata o incominci a centellinare e ti dici vabbè, un quadratino dopo cena lo posso fare. E quindi insegnare questo, secondo me, ai ragazzi, anche con l'alcol, devono trovare un loro equilibrio, devono capire prima, ovviamente, che non è lo sballo. Siamo fortunati perché questo l'ho visto dal punto di vista generazionale. La mia generazione, io sono del 75, ha dovuto imparare a se bevo non guido, e tuttora facciamo fatica, mentre nei miei figli, negli adolescenti, questo passaggio è stato chiarissimo: loro se guidano non bevono, non è il ma ne bevo poco. No, io sono quello che stasera non beve e quindi non bevo. Se vuoi uscire, che sia anche andare nel paese vicino e sa che c'è la festa del paese o c'è l'occasione, mio figlio è il primo che mi dice: mi porti? Mi vieni a prendere? Questo è stato recepito. Bisogna passare bene il discorso del conta quello che bevi e della quantità, e stare secondo me più attenti con i superalcolici che con il vino, ma per una semplice cosa: il superalcolico è più facile per loro da bere.
Mi dicevi, no, che questa generazione, almeno per la tua esperienza, tende più a bere superalcolici che...
Certo, perché
che
sono più facili da ingerire. Riuscire a bere...
Il dolce.
Esatto, hai il dolce, hai il fruttato, hai il freddo. Il cocktail te lo danno immerso nel ghiaccio, in modo tale ti accorgi meno. Un vino fai più fatica a berlo. Bere una bottiglia di vino con i 40 gradi... Fai fatica. A bere un mojito a 40 gradi è piacevole, quindi è lì. E il problema è che assumi velocemente un alto quantitativo di alcol, quindi anche lì è il vuoi bere il mojito? Va bene, conta. Imparerai che di mojito ne riesci a bere due. Che ti serve, questo è sempre fondamentale, lo dico sempre, un'ora prima di quando pensi di andare via non bere più niente, bevi acqua, perché ovviamente diluisci quello per il tuo corpo, quindi bere acqua dopo ti aiuta poi a digerire e a stare bene, e poi si spera che, mi è successo anche a me, insomma, mia figlia la prima volta è tornata con la vodka alla pesca
aveva
e quindi
esagerato.
Tutto che aveva esagerato e ovviamente è finita in castigo, e però non ho dato il divieto, era tutto una... Ti rendi conto che sei andata oltre? E poi c'è il discorso, io ho due femmine e un maschio, e sulla figlia più grande c'è, cioè, è diverso se sei una ragazza e hai bevuto troppo o sei un maschio e hai bevuto troppo.
Il tipo di rischio a
il
cui
tipo di rischio è diverso, e quindi quello da dire, devi sempre mantenere una parte cosciente.
Uh-huh. Ecco, una questione di percezione, perché il ragazzo uomo che beve tanto e si ubriaca è percepito diversamente dalla ragazza donna che beve e si ubriaca.
Esatto.
E personalmente faccio un po' fatica a comprendere perché oggi viviamo ancora questa differenza.
E adesso sono più le ragazze che i ragazzi. Da una parte perché il ragazzo glielo offre, quindi perché ti abbassa un attimino il livello d'attenzione, chiamiamolo così. E quindi devi stare doppiamente attenta a quello che bevi, a cosa bevi.
Quando ero più giovane, un po' di anni fa, le ragazze bevevano, ma di solito bevevano entro certi limiti e non era usuale, normale vederle alterate. Quello è stato anche il periodo della mia vita, l'età nella quale potevo entrare nei locali notturni in Irlanda e bere, e lì ho subito uno shock culturale nel vedere così tante ragazze bere tanto, soprattutto vodka, come se fosse acqua. 20 anni dopo trovo la stessa situazione qui, lo shock è lo stesso e mi chiedo: cosa abbiamo sbagliato?
Non lo so cosa abbiamo sbagliato. Ti potrei rispondere dicendo chissà se il numero di donne adulte che bevono a casa è diminuito. Perché una volta iniziavamo più tardi a livello di donna a bere, però il livello di alcolismo tra le casalinghe era alle stelle. Non lo vedevi.
Sotto traccia,
non
esatto.
Non lo percepivi. Però
nascosto.
In realtà era nascosto. E quindi non lo so, diciamo che mi capita di vedere il genitore che fa assaggiare il vino ai bambini, ma annusalo, ma solo un goccino. È sempre secondo me devi avere l'età. Quando in America devi aspettare i 21 anni. Cioè, io andavo con mio papà a vendere il vino ma non potevo versarlo. E mi faceva ridere perché in Italia ero maggiorenne, potevo andare alle fiere e versare vino. In America a 21 anni non, devi stare proprio in un'altra stanza, ti tengono il più lontano possibile. Alle fiere del vino i minori non possono entrare. Il loro ragionamento è: ti danno la patente a 16. Aspetto che tu abbia una maturità e un livello di esperienza tale anche alla guida, per cui poi, arrivato a 21 anni, tu sei più maturo, sei più conscio e puoi gestirlo meglio. Era nato con questo concetto, non è così, perché comunque il concetto che poi c'è è che non ti devi far vedere e non si fanno vedere, ma bevono lo stesso. È il responsabile.
La bottiglia del sacchetto di carta
che vediamo, esatto, nei film.
Che esatto, non puoi portare, non puoi far vedere che stai, ma anche se sei un adulto.
Sì, sì.
Certo. Quindi quell'estremo lì non porta risultati, come non porta risultati l'estrema dall'altra parte. Devono prendere coscienza di quello che stanno facendo e del limite che non va superato, però purtroppo ci arrivi anche con l'esperienza a quei limiti. Io ho sempre pensato, poi stare male non piace a nessuno, quindi farglielo vedere e rivedere il...
Sì, ricordare anche quanto sei stato male.
E ricordarlo, cioè quando Silvia è andata oltre, il castigo era dopo Natale, il castigo è che ci ha perso il Capodanno, è rimasta a fare Capodanno con me a casa a guardare Via col Vento, 4 ore di film.
Perfetto.
Con la sua mamma, è stato il suo Capodanno. E secondo me ha insegnato, e lo ricordiamo ancora con piacere.
È diventata un'esperienza.
Un aggettivo in inglese che ti descrive perfettamente, che è savage.
Così. Però se lo ricorda ancora.
Però se lo ricorda quindi... ancora. Però se lo ricorda ancora, sì, perché sì. Comunque hai fissato il momento. E questo è importante parlare. Però non si lasciano parlare. Però arrivati non si lasciano... Non si lasciano parlare, e quindi io è veramente dobbiamo riuscire a fargli capire che è poco buono e che comunque ti diverti.
Esatto, sì, anche quello, no? Che il divertimento non è legato a quanto bevi, non deve essere
non
legato,
deve essere
a
legato
bevi.
Ma loro lo vedono perché ti sblocca quell'attimo,
certo.
C'è quello che dici, ok, bevo e poi entro in pista,
sei più sciolto,
sei più sciolto. Esatto, ma non ne serve una quantità incredibile.
Parliamo ai bambini di queste cose fin da piccoli, con il linguaggio giusto, con gli esempi giusti, però facciamolo diventare parte della loro vita. Facciamo vedere loro che si può bere scegliendo, prendendosi il tempo, bevendo prodotti di qualità e senza esagerare. E quando arrivano nell'adolescenza mettiamo i limiti, lasciamoli superare questi limiti che prima o poi supereranno perché fa parte della fase.
Prepariamo Via col Vento.
Prepariamo Via col Vento, abbiamo già la punizione pronta. E però nel momento in cui superano i limiti succede qualcosa.
Paghi le conseguenze.
Esatto, paghi le conseguenze, altrimenti perdiamo di credibilità poi.
Assolutamente.
Bene, buona fortuna a tutti allora.
Il nostro arco narrativo oggi ha registrato un altro grande highlight. Grazie Valentina.
Grazie.
Grazie a voi.
Ci rivediamo alla prossima puntata, ma ci trovate anche sul canale YouTube e sui nostri social.
Credo di sì.
Sì, direi che ci siamo.
A meno che non decidiamo di fermarci qui.
No, ci siamo.
È un bel posto.
Molto bello.